Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate e ben trovati. Giovedì 22 maggio, una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Anche questa settimana le notizie che giungono da diversi luoghi di lavoro descrivono un contesto che è in costante peggioramento. Due episodi hanno segnato il mondo della scuola. Anna Chiti, 17enne, è morta sabato scorso dopo essere caduta da un catamarano a Venezia. Era in Darsena l'imbarcazione. Sabato era stata tra l'altro diramata l'allerta rossa proprio nella regione Veneto per le condizioni meteorologiche. Non è chiaro ancora se Anna stesse lavorando con un contratto di lavoro o meno. Era una studentessa dell'Istituto Nautico. Era lì perché sapeva parlare benissimo l'inglese. Domenica Russo, l'altro episodio di infortunio mortale. Domenica Russo aveva 43 anni, era la maestra morta che è accaduto il tutto nel tragico incidente nell'impatto tra l'autobus e il tir che lunedì 19 maggio si è verificato, questo episodio all'interno della galleria di Lomazzo lungo la Pedemontana. Ad Atessa martedì 20 maggio, presso l'unità di montaggio 7 bis dello stabilimento Stellantis, un lavoratore è stato travolto da un furgone a causa di una catena trasportatrice che si è spezzata. Il problema è noto e si trascina da tempo senza che vi sia stata una soluzione strutturale. Questo è un pezzo del comunicato che la FIOM CGIL ha diramato e in seguito poi ha proclamato lo sciopero nello stabilimento Stellantis in seguito all'episodio infortunistico. Leggevo poco fa, Emilio Gambon a Padova aveva 79 anni e lavorava ancora part time, era un pensionato, un autista che purtroppo proprio l'altro giorno ha perso la vita anche lui in un incidente stradale sulla A4. Ecco, questo è il tragico elenco purtroppo, ma questa è la realtà. È la realtà che vivono lavoratrici e lavoratori tutti i giorni in ogni contesto. E allora non possiamo limitarci a constatare quanto accade. Vogliamo cambiare questa che è la realtà, questa appena descritta è solo una parte, un epilogo di una giornata, di qualche giornata di lavoro. Ma da dove iniziare per cambiare questa realtà? Forse dalle parole, ma forse sì, le parole. Le parole che utilizziamo, le parole che generano le nostre azioni e le azioni degli altri. Questo forse è un punto di partenza. Ma le parole hanno il potere di cambiare la realtà, quella che viviamo?
Parole son parole, quante mai ne ho adoperate e quante ancora lette poi sentite. A raffica trasmesse, a mano tesa, sussurrate, sputate a tanti giri, riverite. Badate alla mattina, messe in abito da sera, a vostri recitabili o a Cortina e o a Marghera. Con gioia di parole ci riempiamo le mascelle e in aria le facciamo rimbalzare. E se le gente usate sono in fondo sempre quelle, non è importante poi comunicare. Come l'uomo solo che ti schietta dal terrore, che vuole nel silenzio udire un suono, far rumore. Mio caro amore, sei un po' come commessi viaggiatori, con campionari di parole e umori, a ritmi di 300 più al minuto. Amore muto, beati letterari marinai, così sul taciturno e cerca guai, così inventati e pieni di coraggio. Io non sono quei marinai, parole in rima ne ho già dette, e tante strano, ma ne faccio dire. Nostalgiche, incazzate, quanto basta, maledette, ironiche quel tanto per servire. A grattarsi un po' la rogna, soffocati dal collare, adatto per i cani o per l'agonia del giullare. Poi andare sotto un palco per compenso l'emozione, chi non ha mai sognato di provare, sia chi ha capito tutto e tutto sa per professione, che da un orgasmo scrive va a fischiare, sia quelli che ti adorano, fedeli senza intoppi, coi santi non si scherza, basso il Milan, viva Coppi. E amore sappi, beato chi ha le musiche importanti, le orchestre, luci e viole sfiorinanti, non queste mie di fil di ferro e spago. Oh, amore vago, mi tocca coi miei due giri costanti fare il make-up a metonimi erranti, che va proprio l'età della ragione. Sì, sono tanti gli anni, ma se guardo ancora pochi, Voltaire non ci ha insegnato ancora niente. Non è questo quel periodo in cui ruggiti si fan fiocchi, oppure si ruggisce veramente. Ed io del topo sovrastrutturale me ne frego, chi sia Voltaire mi dica, vabbè dopo, non ve lo spiego. E se pensate questi vaniloqui di un anziano, prometto, ma mettiamoci d'accordo. Conosco gente pia, gente che sa guardare lontano, e alla maturità dicono sia sordo. Perché rincoglioniti d'ogni parte odiam parecchio la libertà, e la chiamano fagiti o ostie d'un vecchio. Amore a specchio, che tanto bello urlare dagli schermi, gettare a terra falsi pachidermi, coprendo ad urla il vuoto ed il timore. Qui sul mio onore smetterei di giocare con le parole, ma un vizio antico e poi quando ci vuole, per la battuta mi farei spellare.
Le parole, parole, il brano di Guccini. Quindi dicevo, le parole hanno un potere, le parole possono trasformare la realtà, cambiarla. Quindi ascoltatori e ascoltatrici, una domanda che pongo anche a voi, chi è all'ascolto, può rispondere, se hanno, sicuramente avrete l'interesse di ascoltarci e di rispondere a questa sollecitazione. Al 331-6214013, lo spero. Ma intanto io questa domanda la voglio girare immediatamente alla nostra ospite, un ospite prezioso e importante che abbiamo qui collegata fin dall'inizio della nostra trasmissione, ed è Vera Gheno. Buonasera Vera Gheno.
Ciao, buonasera. Stiamo sul formale, ci diamo del lei oppure possiamo scantonare e darci del tu?
Diamoci del tu, che è meglio.
Molto bene.
Radio Popolare molto, molto bene. Si addice anche il tu. Ecco, quindi io arrivo subito al punto e rivolgo anche a te, sì. Anzi, principalmente a te, e ribadisco agli ascoltatori, chi ci sta ascoltando in questo momento, se vogliono. Le parole hanno un potere?
Sì, dunque, è una domanda
è un domandone
molto complessa, è un domandone che richiede una rispostona, però conoscendo i tempi radiofonici cercherò di essere sintetica, o come disse un mio studente, circoncisa, giuro che l'ha detto davvero.
non solo lui, è anche in Parlamento.
Lo so, c'è una lunga tradizione, esatto, di questi calambur. Comunque, allora, le parole hanno un potere un po' particolare, nel senso, non hanno ovviamente in linea di massima il potere di cambiare la realtà, perché non siamo nel mondo di Harry Potter, farebbe molto comodo, ma purtroppo non è così. Però è vero che ci sono dei contesti in cui le parole compiono degli atti, A seconda del potere che ognuno, ognuna di noi può rappresentare. Faccio un esempio: se sono una poliziotta, posso dirti sei in arresto, e quell'atto linguistico, si chiama proprio così, diventa effettivo. Se fossi una sindaca, potrei dichiarare una coppia marito e moglie, no? Io vi dichiaro marito e moglie. Se lo dice nonna Peppa, ovviamente non funziona, no? Quindi ci sono dei casi particolari in cui effettivamente le parole provocano un cambiamento immediato sulla realtà. Normalmente l'effetto delle parole è un pochino più indiretto, cioè cambiando le parole possiamo cambiare la percezione della realtà, il punto di vista che noi abbiamo sulla realtà. E come fa notare il mio carissimo amico Jacopo Melio, che è un attivista per i diritti delle persone con disabilità, cambiando punto di vista sulle cose è più probabile che magari a un certo punto ci venga anche voglia di cambiare le cose stesse. Per esempio, non lo so, nel caso della disabilità mi viene in mente, citando sempre Jacopo, se io smetto di considerare le disabilità uno stato patologico, cioè una malattia, ma una caratteristica umana di alcuni esseri umani di cui la nostra società deve in qualche modo tenere conto, magari passo da un modello medicalizzato di gestione della disabilità a un modello sociale di gestione della disabilità. E questo può accadere anche tramite un attento studio, diciamo, sulla parola. Quindi io non posso fare abracadabra, ma posso aiutare le persone a vedere le cose più chiaramente oppure da punti di vista differenti.
Esatto, questo mi fa ritornare in mente, giovedì scorso abbiamo affrontato la presentazione di un libro scritto da Bruno Giordano e da Marco Patucchi, giornalista di Repubblica, Bruno Giordano magistrato di Cassazione. Il titolo del libro era Operaicidio, quindi una parola che appunto dà il senso in qualche modo, no? Lascia già intendere, descrive una situazione e prende già parte. Ecco, appunto, in alcuni contesti le parole, dicevi, a seconda del potere, del ruolo, in qualche modo, ecco, questa è un'altra parola, secondo me, interessante, i ruoli agiscono, quindi producono delle azioni. Nel contesto del lavoro, noi siamo a uscita di sicurezza, sì. Questo è il titolo della trasmissione, la parola sicurezza è centrale nella nostra rubrica settimanale. La sicurezza viene declinata nella nostra contemporaneità in tanti modi, assume tanti significati questa parola. Molto raramente assume la connotazione quella più a noi, più prossima, più necessaria, direi, che è quella legata al lavoro. E ecco, questo è un esempio, appunto, questa parola nel tempo, secondo te, ecco, che trasformazioni ha avuto, che direzioni prende?
Ma allora, se mi dai, mi concedi la facoltà di prenderla un po' larga, sì. Prima di arrivare al dunque, volevo raccontare una buffa coincidenza. Sì. Allora, forse tu o le persone che ci stanno ascoltando hanno già sentito parlare della cosiddetta teoria della relatività linguistica o ipotesi Sapir-Whorf. Semplicemente è una linea di studi sulla lingua che dice per l'appunto che le lingue, le parole che usiamo possono avere un influsso sul modo in cui vediamo la realtà, no? Quello che dicevo prima. Sì. E quindi, diciamo, il nocciolo teorico di quello che ho nominato prima in maniera non esplicita è proprio questa teoria della relatività linguistica. Ora, questo signor Benjamin Whorf, stiamo parlando della prima metà del Novecento, era laureato in ingegneria chimica all'MIT di Boston, al Massachusetts Institute of Technology, e però a un certo punto gli prende il pallino della linguistica, cioè lui era molto interessato all'effetto delle parole sulla realtà. Lavorava al tempo come assicuratore nel campo dell'assicurazione antincendio e aveva notato che c'erano alcune parole che ricorrevano nei rapporti su incidenti, diciamo, in cui erano scoppiati degli incendi. Per esempio, laddove spesso trovava scritto persone avevano fumato accanto a fusti vuoti di benzina. E quel vuoto sembrava abbassare la percezione del pericolo delle persone che, pensando che non ci fosse alcun rischio, si mettevano a fumare accanto a questi fusti, certo. Anche se sappiamo che la benzina, no, gli idrocarburi hanno dei vapori che sono altamente infiammabili e quindi questo provocava il patatrac. Un altro caso che lui cita è quello del calcare, che in inglese si chiama limestone, stone vuol dire pietra, no? Allora, questa cosa che il calcare ha a che fare con la pietra, sembrava abbassare la percezione del pericolo, anche questa volta sull'infiammabilità del calcare, perché uno pensa che una pietra non possa bruciare, invece il calcare brucia benissimo. Ecco, da questo nucleo di osservazioni, che hanno proprio a che fare, se ci pensi, con il mondo del lavoro e coi rischi del mondo del lavoro, Worf poi va da un grande linguista dell'epoca che si chiamava Edward Sapir e gli propone appunto di lavorare insieme sull'ipotesi che determinate parole appunto cambiavano la percezione della realtà. Quindi, per rispondere alla tua domanda, come vedi, il mondo del lavoro ha sempre avuto a che fare in realtà col campo di studi di cui io mi occupo? E ovviamente una cosa che mi ha sempre interessato è il modo in cui le parole non solo vengono usate, ma a volte vengono usate a scopo manipolatorio.
Esatto.
Per cui, per esempio, a proposito di sicurezza, oggi si parla molto meno di sicurezza nel mondo del lavoro finché, ahimè, non succede il disastro. Quindi si parla di sicurezza solo quando qualcosa va molto male. E l'altro uso che io trovo appunto altamente manipolatorio del termine sicurezza è riferito agli altri, cioè la sicurezza rispetto, mettere in sicurezza l'Italia rispetto, che so, ai migranti, mettere in sicurezza l'Italia rispetto a dei pericoli che vengono da fuori. Io non penso che le due cose siano del tutto sconnesse, perché ovviamente come comunità è molto più semplice immaginarsi che i problemi arrivino da fuori. Perché questo non implica che noi all'interno dobbiamo occuparci di qualcosa, no? Basta chiudere le frontiere, abbiamo risolto il problema. Adesso la metto giù male, ma penso che si capisca. E
Certo.
quindi ho anche la sensazione che questo parlare di sicurezza rispetto, per esempio, ai migranti sia anche un modo un pochino loschetto per distrarci dal vero problema che abbiamo in Italia, e tu hai elencato alcuni degli incidenti degli ultimi giorni, che è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche quelli impensabili, perché non so, ci possiamo immaginare che ci siano dei luoghi dove il rischio di un incidente è più alto, ma ecco, fare il proprio mestiere di docente a scuola, ecco, quello non sembra il lavoro più pericoloso del mondo, eppure, anche in quel caso.
Sì, infatti, questa è anche l'esperienza di uscita di sicurezza, ma non solo, che purtroppo c'è un piano inclinato che sta raggiungendo tutti i contesti produttivi. Quindi, in questo senso, la mancata sicurezza non fa differenze. È molto, purtroppo, molto democratica, cioè non fa
A
differenze.
livella.
Esatto, non fa differenze di genere, di provenienza geografiche, quindi veramente tocca appunto tutti i luoghi. Ma tornando appunto al tema sicurezza, sicurezza molto spesso è un binomio di paura, no? È in qualche modo è una risposta in qualche modo a un pericolo, a un rischio, e quindi mettere in sicurezza, no? La parola sicurezza assume anche questa connotazione. Per alcuni, ecco, nei contesti di lavoro, abbiamo, dicevi, a seconda dei ruoli, delle figure che agiscono nei contesti di lavoro, il datore di lavoro, i lavoratori, soggetti esterni che a volte controllano, a volte raramente, però appunto la paura. Per i datori di lavoro può essere la paura di incorrere in sanzioni derivanti da controlli, anche se molto spesso c'è la sicurezza di non incorrere in quelle sanzioni perché gli ispettori sono pochissimi e quindi si riesce poco ad avere, diciamo, questa funzione di verifica di controllo. Ecco, queste parole, come dire, pericolo, paura, rischio, hanno una connotazione, un utilizzo che in qualche modo può trasformare la realtà. Tu dicevi a seconda di chi le pronuncia, a seconda dei ruoli che ognuno di noi nei contesti produttivi agisce, utilizza quella parola come strumento. Ma ecco, nel contesto lavorativo queste sono parole molto utilizzate, sia in forma scritta che pronunciate, no? Ma se il contesto della realtà è quella che in qualche modo ho rappresentato molto brevemente all'inizio di trasmissione, c'è un abuso di queste parole? C'è una mancata utilizzo in forma corretta, secondo te?
Questa è una domanda difficile. Allora, intanto, prima, mentre parlavi, ho notato che tu hai parlato di mettere in sicurezza.
Sì.
E questo mi ha fatto pensare un po' che, come dicevo all'inizio, si agisce molto spesso ex post, no? Cioè si aspetta che accada il patatrac e poi si mette in sicurezza. Mentre molto più difficile che si senta parlare di mantenere in sicurezza, no? E quindi di fare una protezione, diciamo, a monte, preventiva. E questo mi faceva pensare alla duplicità di un termine come cura, che comunque sì, a sicurezza è connesso. Cura può essere curare il malato, però cura è anche ciò che evita che la persona si ammali, no? Quindi sì, se uno ha cura di se stesso non si ammala e non ha bisogno di cure a posteriori. E quindi probabilmente alla base c'è un problema di cultura del lavoro, no? Per cui finché tutto va bene si lavora e si fa lavorare in un contesto che magari non è perfettamente sicuro, sperando nel meglio, scusami, sperando che tutto vada bene. E questo ovviamente è qualcosa che peggiora in assoluto la qualità del luogo di lavoro, no? Cioè il fatto di correre ai ripari solo quando accade qualcosa. E umanamente poi mi veniva in mente un'altra questione mentre facevi il tuo discorso, che è molto umiliante secondo me come essere umano, l'idea di avere solo di farlo solo per paura delle sanzioni. Uh-huh. Cioè nel mio mondo ideale, nella mia utopia, il datore di lavoro avrebbe interesse per il capitale umano, no, che si ritrova a disposizione al di là delle possibili sanzioni, no, e quindi non tirando sui costi del mantenere in sicurezza un luogo. Purtroppo stavo pensando anche a uno dei quesiti referendari, no? Purtroppo sì, spesso ci sono delle catene di responsabilità alle quali non si riesce ad arrivare in fondo, fra subappalti e compagnia cantante. Quindi c'è proprio un problema che non è solo quello oggettivo della sicurezza in un certo luogo di lavoro, ma è proprio tutto un contesto che forse andrebbe rivisto in profondità, diciamo così. Io ho un'esperienza particolare da questo punto di vista, perché a lungo ho lavorato in un ente molto grande, situato in un palazzo, diciamo, antico, e ovviamente avendoci lavorato per 2 decenni, solo nella seconda parte del mio stare lì, si è iniziato a lavorare attivamente sul mettere in sicurezza saloni, scale, eccetera. E prima di tale epoca è successo che alcune colleghe, per esempio, cascassero per le scale, e il tutto ovviamente ricadeva sull'incuria individuale, no? Vabbè, sei inciampata. Nel volgere della mia vita lavorativa mi rendo conto quanto comunque la cultura della sicurezza sia cambiata, perlomeno sotto la pressione delle possibili sanzioni. Quindi quello che lì era possibile 20 anni fa oggi non è più possibile, perché si è fatto in modo da minimizzare la possibilità di questi incidenti. Finendo invece, ecco, sì, su un'altra cosa, tu hai citato paura e hai citato altre parole, ma mi hai chiesto anche se mi ricordo male, la seconda parte della domanda era inerente a un abuso delle, sì, parole.
Se per te c'era, allora, c'è un abuso.
Beh, di paura spesso si abusa, secondo me, anche qui molto spesso in una cornice, diciamo, di una certa visione politica, che non starò a nominare, certo, esplicitamente, ma insomma penso che si capisca. Allora, mi viene in mente un fenomeno che è stato studiato molto nel mio ambito, nella sociolinguistica, che una bravissima linguista negli anni 90 definì la plastificazione delle parole. Cosa succede? Succede che a forza di usarle, ogni piesso spinto, le parole è come se subissero una sorta di impoverimento semantico. Cioè noi continuiamo a usare la parola, ma il suo significato in qualche modo si è assottigliato, perché a forza di sentirla è come se avesse perso la sua preziosità, no? E io credo che paura, per come viene usata oggi, abbia un po' perso il suo senso, come tante altre parole importanti, penso come viene usato a vanvera democrazia o libertà o cose del genere, no? Io sono di un partito, diciamo, non partito nel senso politico, ma sono dell'idea che le parole dovrebbero sempre essere usate con molta cautela, perché si possono anche consumare. E forse paura in questo momento, in certi contesti, perlomeno sia un po' lisa. Bisognerebbe rattopparla e usarla con più attenzione.
Ecco, questo è interessante, già, perché comunque parto dal presupposto che questa chiacchierata che stiamo facendo tra di noi serve intanto prima a me perché anche io ho bisogno di comprendere la complessità e quindi è un dialogo prezioso. Tu a un certo punto hai utilizzato responsabilità come parola. Mi hai fatto venire in mente una cosa che avevo trovato per me illuminante in un libro di Eugenio Borgna, che è un psichiatra, e tra l'altro era un libro che si intitolava Le parole che ci salvano. E lui, in qualche modo, sul concetto di sulla parola responsabilità, diceva che è necessario guardare alla responsabilità non solo come obbligo giuridico, dovere morale, ma come modo di essere in relazione con gli altri, come premessa alla creazione di relazioni umane dialogiche, togliendo alla parola e alla parabola semantica di responsabilità ogni astrattezza e ogni connotazione formale. Io l'ho trovata illuminante. E come dire, anche nel contesto lavorativo, cioè applicando anche questa sua fotografia profonda del concetto di responsabilità anche nel contesto di lavoro, è qualcosa che secondo me, appunto, dà un orizzonte diverso rispetto a quanto oggi la parola responsabilità nei contesti di lavoro, ma non solo, produce, viene vissuto da chi ha la responsabilità in qualche modo. Secondo ti ritrovi in questa definizione di responsabilità di Borgna?
Moltissimo. Fra l'altro, vabbè, io ho scritto, sono un po' grafomane, nel senso che dal 2016 a oggi ho scritto 17 libri, e sono tutti sul tema della parola. E uno dei binomi che uso spesso come inizio dei miei ragionamenti sull'importanza della parola, eccetera, eccetera, è proprio responsabilità e consapevolezza. Quindi consapevolezza, per esempio, per quanto riguarda il significato, no, delle parole, il loro peso, la loro semantica, eccetera, e quindi responsabilità nel loro impiego. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che dice Borgna sul fatto che, diciamo, vivere le parole in maniera responsabile è appunto un modo per entrare in relazione con gli altri, no? Non sottovalutare il peso delle parole e l'effetto che le parole hanno sulle persone. Ma stavo pensando, mentre tu parlavi, scusami, perché è proprio una, come si può dire, la co-costruzione, no, di un pensiero, che mi hai fatto pensare a un'altra questione. Allora, per essere responsabili delle cose che si dicono, bisogna avere consapevolezza del significato delle parole, di come le parole si usano, di come si possono usare. Quindi bisogna avere un minimo di strumenti epistemici, cognitivi, no? Stavo pensando alle persone che lavorano in contesti particolarmente privi di qualsiasi tipo di sicurezza o di diritti, no? Per persone che lavorano nei campi, come si, insomma, alcune volte, no, uno legge in stati quasi di schiavitù, no? Per
Di
così dire, a
sfruttamento,
pochissimo, sfruttamento, bieco, eccetera. Ecco, a queste persone spesso cosa manca? Manca la possibilità di protestare, a dir la verità, ma non solo loro, perché viene tolto lo spazio per protestare, no? Magari non sono organizzati né niente, ma addirittura queste persone spesso non hanno la parola per protestare, no? Cioè non hanno una competenza, per esempio, dell'italiano sufficientemente approfondita da spiegare che cosa c'è che non va, no? È un modo per togliere la parola alle persone. Molti soggetti che lavorano in contesti particolarmente degradanti, come si dice, sono quasi portati a pensare che cara grazia che hanno quel lavoro lì e se lo devono tenere a tutti i costi, e quindi zitto e mosca, non pensare a protestare in alcun modo, no? A fare qualche rivendicazione. Tutto questo potrebbe sembrare un problema individuale, cioè legato alla singola persona che per qualche motivo appunto non ha capacità di esprimersi, ma c'è una filosofa molto brava che lavora alla New York University, anche se è, pur essendo inglese, britannica, si chiama Miranda Fricker, che un po' di anni fa ha coniato una definizione per far capire che c'è un problema di sistema, cioè non è una questione individuale, ma c'è un problema sistemico. E lei chiama questa la cattiveria, questa crudeltà di non dare alle persone la possibilità di spiegarsi, no? Perché gli viene tolta la possibilità di avere una qualche autocoscienza linguistica, ecco, la chiama ingiustizia ermeneutica. Cioè, io tengo le persone in uno stato di ignoranza anche linguistica tale che il problema che protestino non si pone perché non saprebbero spiegare cosa gli manca, no? Capisci cosa
Sì.
intendo? Non so se si è capito il
Sì.
ragionamento. Ecco, allora stavo pensando di quanto passi l'autoconsapevolezza, la consapevolezza di sé e del proprio valore. Che ovviamente è tale anche in ambito lavorativo, quanto questa consapevolezza passi anche dal possesso della parola. Quindi, come il discorso che stiamo facendo si salda a un concetto molto importante che Tullio De Mauro, il grande linguista Tullio De Mauro, ha cercato di spiegare per tutta la sua vita, che è l'educazione linguistica democratica, cioè questa saldatura molto forte che c'è fra il possesso della parola e la possibilità di essere cittadini e cittadini attivi di una democrazia. Siccome l'Italia è un paese fondato sul lavoro,
Sì.
allora la saldatura fra democrazia e lavoro io la trovo particolarmente forte.
Certo, è assolutamente nella Costituzione è sancito,
Esatto.
ma ecco, tra distanza, la distanza che c'è tra quanto scritto in un testo, che è il testo fondamentale per la nostra Repubblica, la Costituzione, e poi quanto quelle parole scritte, incise, producono e hanno la capacità di produrre una realtà così come la immaginavano quelli che l'hanno, i padri costituenti l'hanno definita, concordata e scritta, e lì in quella distanza si verificano quegli episodi, quei contesti che rappresentavo all'inizio, ma che in qualche modo rappresentavi anche te nella descrizione delle condizioni di sfruttamento. Mi è fatto venire in mente un episodio recentissimo, capitato qua a Milano, di un operaio cinese in uno di quegli opifici della filiera del lusso, tra l'altro, che in qualche modo si è rivolto alla procura denunciando il suo caporale, datore di lavoro, per sfruttamento. Quindi ha trovato in qualche modo il coraggio, anche perché purtroppo era stato malmenato di fronte alle sue rivendicazioni economiche di ottenere il pagamento del suo stipendio, delle sue ore lavorate. E quindi in qualche modo una reazione a quella violenza agita in un contesto di completo sfruttamento, però ha portato un lavoratore, anche qui, un lavoratore su un gruppo di 10 ad agire nell'interesse suo, ma poi nell'interesse di tutti. Ecco, questo è, come dire, in qualche modo su quegli esempi di terreni, di filiere economiche dove lo sfruttamento è più evidente e quando purtroppo accade anche l'evento mortale come quello che appunto tu citavi, il settore agricolo, l'episodio di Latina ci riporta a Satnam Singh,
Sì.
l'operaio appunto che ha perso la vita proprio in condizioni di sfruttamento totale. In quei contesti tu giustamente dicevi il possesso del linguaggio, delle parole è uno strumento che ci può permettere di anche crescere, emancipare noi stessi e quindi rivendicare i diritti. Ci sono linguaggi diversi, mi viene da dire in questo momento, cioè ci sono linguaggi che assumono poi, e quindi l'utilizzo di parole che hanno chiaramente finalità diverse. Però, per esempio, prendiamo un cantiere edile, la costruzione di un palazzo, no? Alle porte di Milano, ormai ci sono tante torri, se ti è capitato di passare per Milano, vedrai
Sì.
quante torri, quante gru che tirano su palazzi. E poi qualcuno si è interrogato anche in procura. Però, vabbè, ci torneremo. Prendiamo quell'esempio, la costruzione appunto di un edificio che poi deve essere portato alla vendita per gli immobili, per gli appartamenti realizzati. Mi capita ogni tanto di navigare su internet e si vedono appunto case con delle parole, case oltre le aspettative, una reinterpretazione avveniristica di due edifici simbolo di modernità. Ecco, queste parole qua, eleganti, molto, come dire, accattivanti, hanno una finalità, uno scopo, no? Quindi corredate da immagini anche sui siti internet che hanno quella finalità, quindi c'è un linguaggio che ha uno scopo preciso. Uh-huh. È totalmente distante ed è totalmente privo di senso se riportato nell'istante precedente appunto a quei lavoratori che devono costruire, quegli operai edili che devono costruire quel palazzo. Ecco, lì il linguaggio è totalmente privo di modernità, di eleganza, di attenzione, di cura, appunto le immagini, i disegni, le parole scritte anche da un punto di vista, se vuoi, tecnico, ingegneristico, per rispondere alle norme, sono parole che hanno obiettivi differenti, no? E si rivolgono poi anche a platee, popolazioni diverse, cioè chi deve acquistare quell'appartamento probabilmente richiede quel tipo di linguaggio, quel tipo di immagini. Chiaramente non ha interesse ad avere contezza di quale linguaggio, quali parole, quali condizioni soprattutto ci sono state nel momento prima della vendita dell'appartamento. Uh-huh. Ecco, in qualche modo questa distanza, lo dico un po' nella mia piccola esperienza, è una distanza che vedo quotidianamente nei contesti di lavoro che mi capita di frequentare per la mia attività, ed è una distanza che porta proprio ad avere due linguaggi diversi, quello che risponde alle norme e quello che invece deve permettere a chi deve far andare le mani di farle andare. Quindi proprio due modalità, quasi due lingue diverse, oltre ad avere lingue diverse perché ci sono provenienze geografiche di questi lavoratori magari differenti, uh-huh. No? E quindi anche sì, quello è un altro elemento. Però ecco, ci sono piani diversi che portano con sé dei linguaggi diversi. Ecco, questo in qualche modo è la fotografia che io osservo quasi quotidianamente.
Ma allora, quello che osservi è assolutamente naturale, nel senso che vabbè, sai, la lingua è un animale molto complesso, è fatta di una miriade di contesti d'uso differenti e ognuno in qualche modo ha le sue regole. Per esempio io da giovane, insomma a 20 anni, quindi ormai 30 anni fa, lavoravo come tecnica di laboratorio in un negozio di computer, no? E lì la differenza fra il gergo interno dell'officina, chiamiamola così, sì, e il linguaggio con cui interloquivamo con gli utenti all'epoca, diciamo che molte persone non ci capivano, avevano il computer ma non ne capivano un granché, no? Quindi ovviamente bisognava sempre mediare, così come un medico dovrebbe parlare diversamente con i suoi colleghi, no? col gergo medico, col medichese, ma riuscire a passare a un linguaggio più comprensibile quando parla con un paziente. Cioè non ha senso che vada da una signora magari poco alfabetizzata chiedendole la sua minzione notturna com'è, no? Certo. Cioè quello è il contesto in cui il medico deve essere in grado di dire: signora, quante volte fa pipì durante la notte? Quindi un certo grado di differenza di linguaggio anche all'interno di contesti, diciamo, correlati fra di loro è assolutamente naturale, anche perché i linguaggi in contesti diversi hanno scopi diversi. Cioè all'interno del cantiere la necessità è capirsi, no? Quindi trasmettersi informazioni nella maniera più chiara possibile, magari anche di fronte a una parte del personale che non c'ha un dottorato in linguistica italiana, no? Cioè che parla l'italiano che riesce a parlare, e quindi lì è meglio andare sul facile, se vogliamo. Certo. Quando poi devo vendere il mio prodotto, viene fuori quel trappolone che è il linguaggio del marketing, no? Insomma, anche se applicato in questo caso a qualcosa di differente, non magari ai prodotti, insomma, che troviamo sugli scaffali. Però stavo pensando all'esperienza che ho avuto quando cercavo casa, no? Che è tutto elegante e raffinato, no? E poi devi capire i sottotesti, se c'è scritto tipico o particolare, probabilmente una sola, no? Cioè, ci sono interi profili Instagram su cui fanno i reel per ridere del linguaggio degli annunci immobiliari. Quindi Quello probabilmente è abbastanza normale, che tutto questo accada finché, non si arriva a una mistificazione esagerata, magari, no? Cioè,
Certo.
finché la realtà rappresentata dalla lingua non diventa qualcosa di completamente o quasi del tutto sconnesso dalla realtà. Ecco, lì uno dovrebbe iniziare a interrogarsi se non si sta eccedendo nella supercazzola. Spero che
Sì,
sia un termine permesso in radio, ma
ma
insomma.
certo,
Ecco,
assolutamente
tutto
sì. Ecco,
qua.
tu prima
Allora. No,
facevi riferimento. No, dimmi, dimmi, stavi concludendo il.
vai tranquillo.
Ok. No, ecco, tu prima facevi riferimento ai referendum. Referendum è un'altra parola, in qualche modo, che porta con sé tante, tante azioni, o meglio, ci auguriamo che porti con sé
Sì.
tante azioni. L'8 e il 9 giugno. E in questo senso mi viene un'altra parola, la partecipazione, che ha molto a che fare sia con il diritto di cittadinanza, ma anche con prettamente i luoghi di lavoro. La dico così proprio nell'interesse personale che ho nel dialogo con te per cercare delle parole e dei significati, degli strumenti che possano consentire di provare quantomeno a trasformare la realtà che si osserva e si vede e si vive. A volte forse è necessario ripartire dalle parole, cioè da un linguaggio comune, magari anche non pronunciando delle parole, a volte si ottiene magari un risultato in alcuni contesti. Però ecco, ho l'impressione proprio che oggi molto si perimetri sul proprio ruolo, su quanto il ruolo vada in qualche modo difeso e quanto invece fuori dal ruolo si debba cercare di misurarsi poi con la realtà dura e cruda. E quindi le parole sono il primo strumento di relazione, di comunicazione e di, come dire, aggancio per una partecipazione che oggi manca. Manca nel corpo elettorale, nella cittadinanza, ma anche nei luoghi di lavoro. È una, come dire, è una realtà.
Mamma mia, hai messo tanta carne sul fuoco.
Eh sì.
No, a me è successo di provare a creare un gruppo all'interno di un luogo di lavoro, per andare dai sindacati, insomma, per protestare per la situazione in cui ci trovavamo. E a parte, lì mi sono resa conto che ognuno fa un po' parte per se stesso, diciamo così, ma fu interessante la risposta dei sindacati. Sto parlando di molti anni fa, e poi magari nel frattempo, però è una situazione di precariato, istituzionalizzato, e i sindacati ci risposero che non c'era la piattaforma, cioè non c'erano i requisiti minimi per poter aprire un dialogo con l'azienda. E mi è sempre interessato questo termine piattaforma, no? Che improvvisamente rende tutta la questione molto meno carne e sangue,
Sì,
no? Astrattamente manca la piattaforma e quindi potete andare a quel paese, voi e le vostre rivendicazioni, no? Come a volte le parole dipingono una realtà differente da quella magari che stai vivendo. Allora, rispetto alla questione del referendum, della partecipazione e così via, avrei alcune osservazioni possibili. Allora, prima di tutto, è difficile creare senso di partecipazione oggi in una società che fa di tutto per isolarci, cioè è una società iperindividualizzata la nostra, in cui molto spesso agiamo in maniera performativa, no? Questo lo dice il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han, che va molto di moda. Lui parla di società della performance, no? Siamo in opposizione gli uni con gli altri, siamo in gara perenne, come se dovessimo di continuo dimostrare che siamo meglio noi. E questa gara perenne, che poi diventa una gara tra poveri spesso, no? Fra gli ultimi, è anche un modo molto facile per. Un attimo, scusami.
Vai.
Aspetta, no, mi stava arrivando una telefonata, ma mi era entrata in cuffia la telefonata. Dicevo, è anche un modo per far sì che le persone non si alleino fra di loro per opporsi a chi il potere veramente ce l'ha. Cioè, molto spesso la nostra società ci porta a fare la guerra tra poveri senza rivolgerci ai veri fra virgolette, nemici, passatemi questo termine che fa un po' film d'azione, ma non me ne viene in mente uno peggiore. Chi ha il potere? Chi detiene davvero il potere, no? Quindi finiamo a scannarci fra di noi senza vedere che se ci unissimo sarebbe molto meglio. E io questo lo vedo anche nella relazione con i referendum. Molte persone sentono la politica in senso lato come molto lontana dalle loro vite, quando ecco per l'appunto i quesiti referendari, i quattro quesiti sul lavoro, hanno veramente a che fare con la nostra realtà lavorativa, cioè con la nostra e con la realtà lavorativa del futuro, e quindi sarebbe particolarmente importante partecipare. D'altro canto però mi viene da dire una cosa, io ho fatto una puntata del mio podcast Amare Parole, che esce per il Post, sì, proprio sull'ultima puntata, che è sul lessico dei quesiti referendari. Ora, oggettivamente, o vai in cabina già sapendo perfettamente che cosa dicono i vari referendum e come vuoi votare, oppure i quesiti sono incomprensibili, perché sono un lungo elenco, no, di cavilli, vuoi cambiare il decreto legislativo, e non c'è da nessuna parte un riassunto, no, che dice se voti sì succede questo, se voti no succede quest'altro. La domanda che io ponevo in puntata era: ma non sarebbe possibile scrivere dei quesiti referendari un pochino più chiari? Molte persone mi hanno scritto dicendo: io vivo in Olanda e i referendum sono scritti in maniera molto più chiara, io vivo da altre parti e anche lì il referendum è comprensibile a chiunque abbia una licenza media. Allora, lamentiamoci pure del disinteresse molto diffuso nei confronti delle questioni, diciamo, sociali, no? Cioè che riguardano la società nel suo complesso, però poi chiediamoci anche se quelle questioni vengono affrontate in un linguaggio che sia a disposizione del maggior numero possibile di persone, considerato anche che un terzo delle persone italiane è sotto la soglia di decenza di numeracy e literacy, cioè di comprensione del testo e di capacità di contare, no? Questi sono dati OCSE PIAC, gli ultimi che hanno circolato, quelli europei. Quindi siamo abbastanza il fanalino di coda dal punto di vista diciamo della competenza media della nostra popolazione, ma molto spesso chi ci governa, chi emana leggi, chi ci dovrebbe dire in che modo agire, ci parla e ci scrive in maniera poco comprensibile. E questo secondo me è un gigantesco problema, perché infatti lede la possibilità di partecipare, no, alla vita comune.
No, è vero, infatti Margherita ci scrive, proprio le parole che hanno il potere di agire, quelle delle leggi, spesso sono poco comprensibili. È un paradosso. Anche i quesiti referendari, ripeti in qualche sostanza quello che stavi dicendo poco fa. È chiaro che poi adesso non abbiamo il tempo, purtroppo, perché siamo a 9 minuti dal termine, e insomma è volato il tempo. Ma il quesito, cioè questo referendum, i referendum hanno il potere di abrogare delle norme, e noi io ho dei ricordi dei pochi trascorsi universitari che ho avuto io, un libro mi ha colpito il titolo La fabbrica delle leggi. Noi abbiamo un po' questa condizione che ci connota rispetto anche agli altri stati, e quindi il tema chiaramente è uno strumento pratico, se fosse intellegibile giustamente a qualsiasi cittadino il quesito. E qui ci rimanda un'altra puntata, se avrei la pazienza di esserci, il tema della comunicazione, di quanto oggi anche lo strumento della comunicazione può agire e arrivare in soccorso per rendere leggibili a tutti i quesiti, questi quesiti, o comunque anche una semplice norma, no? Basta prendere la Gazzetta Ufficiale tutti i giorni, dove vengono pubblicate le leggi, e anche lì interpretare gli articoli, i numeri a cui fa riferimento qualsiasi norma, è chiaramente complicato e difficile.
Scusa se intervengo. Vai. È praticamente impossibile anche pagare le tasse da soli, cioè compilare la dichiarazione dei redditi. Esistono molti paesi al mondo, in cui ho vissuto anch'io, in cui la dichiarazione dei redditi uno se la fa in mezz'ora cliccando su una serie di cose, perché è trasparente. Cioè, certo, noi di solito dobbiamo pagare una figura apposita per farlo, no? Perché anche nella versione semplificata la possibilità di fare cappellate è talmente alta, no, che è sempre meglio chiedere a un professionista. Però è singolare tutto questo, no? Cioè, io la trovo una cosa su cui bisognerebbe riflettere di più.
Ah, certo,
per cercare di cambiare le cose, no?
Cercando di rendere meno, come dire, difficile pagare le tasse, anche se poi, ecco, non è questa la scusa forse, ma chiaramente non è quello il pensiero tuo, per il tasso di evasione.
Chi è che lo diceva Padoa-Schioppa, che è una cosa bella pagare le tasse?
No, esatto, però poi abbiamo dei tassi di evasione che sono astronomici, esatto. Quindi poi non è quella la scusa, non è che è complicato, c'è chi invece le norme... le conosce o se le fa interpretare da grandi consulenti avendo anche a disposizione un grande capitale e sceglie poi ecco, di svolgere il ruolo dell'evasore. Ecco, però appunto la difficoltà che si vive per esempio nel far comprendere la possibilità di cambiare, di trasformare la realtà attraverso ad esempio i cinque quesiti referendari è una come dire, fotografia sintomatica della realtà e in qualche modo aggiungo una riflessione personale su questa campagna referendaria, è molto più, forse proprio perché è molto più semplice, molto più immediato il quinto quesito, quello sulla cittadinanza. Tanti cittadini nei volantinaggi che stiamo facendo, che ho fatto anch'io, si ritrovano molto di più in quel quesito con qualche dubbio, un po' perché magari non sono pienamente coscienti dei quesiti dei quattro riferiti al lavoro, ma alcuni invece li hanno ben compresi e sono contrari in qualche modo, oppure non condividono. Ecco, anche qui una riflessione. Si è molto più proiettati su un diritto che è la cittadinanza, ma con una visione limitata della cittadinanza in quanto tale, cioè in quanto possibilità di espletare più diritti. E tra l'altro quello del lavoro, come dicevi te all'inizio, cioè la nostra Costituzione, articolo 1, vede il lavoro come elemento fondamentale caratterizzante, e così la cittadinanza, cioè sono strettamente connessi. C'è anche qui un cortocircuito che in qualche contesto si ritrova, cioè voto la cittadinanza e quindi consento a persone che sono qui nel territorio da oltre 10 anni, facciamolo ridurre questo periodo di lunga attesa a 5 anni, però gli altri ci devo pensare, ma non so. Ecco, anche qui forse è collegato a quello che dicevi prima te, cioè sono poco comprensibili, però dovrebbe essere immediato, almeno dal mio punto di vista, collegare il diritto di cittadinanza con gli altri diritti, per esempio sul mondo del lavoro, cioè nei luoghi di lavoro, sulla sicurezza, ne stavamo parlando prima.
Non lo so, non ti so rispondere. Io ho la sensazione che la questione della cittadinanza sia semanticamente molto trasparente, cioè si sta parlando della possibilità di rendere più semplice un percorso appunto di acquisizione della cittadinanza per gli altri, no? Quindi non riguarda noi che votiamo, riguarda gli altri, è quasi un bel gesto. Cioè un bel gesto per chi dice diminuiamola il numero di anni e un gesto di allontanamento per chi invece dice no, lasciamo che siano 10 anni perché non è giusto, bla bla bla. In seguito alla puntata del podcast a me sono arrivate diverse persone, mi hanno scritto diverse persone dicendo però magari il mio timore è che se diminuiamo il numero di anni necessari per ottenere la cittadinanza poi avremo un sacco di votanti che magari esprimono delle posizioni retrive, no? Perché magari vengono da paesi in cui il processo democratico è più indietro e quindi assumono delle posizioni più reazionarie. E io a questa persona ho risposto, i reazionari ce l'abbiamo già in casa nostra, diciamo così, ci abbiamo i nostri.
Certo.
Non vedo perché negare la possibilità di esprimersi tramite il voto a persone che comunque sono qui e essendo parte del tessuto anche lavorativo italiano lavorano e pagano le tasse esattamente come noi. No, allora io non posso discriminare perché magari c'è il rischio che abbiano idee che non mi piacciono, no?
Certo.
Questo era il processo, il discorso che ho pensato io. Dopodiché, non lo so, forse molte delle persone che sono nel mondo del lavoro oggi o non si sono soffermate sui quesiti referendari o pensano che non le riguardino, perché magari molte di queste persone hanno una situazione che ritengono più fissa e quindi diciamo non impastoiata, non toccata, ecco, dai quesiti. Oppure chissà, cioè, non so perché io ho letto i quesiti, ho fatto molta fatica, me li sono fatti tradurre da un'amica giuslavorista e tutte cose, non tutte le persone hanno questo lusso, chiaramente. Però anche in virtù di tutto quello che ho passato, soprattutto negli anni della gioventù, io sarò una votante entusiasta, diciamo così, tutto quello che si può fare per cercare di migliorare il contesto lavorativo, ma anche della generazione di mia figlia, che adesso ha 17 anni e quindi si affaccia, no, a questo mondo del lavoro. E non lo so, forse il problema è più a monte ed è vivere in un momento in cui il senso di appartenenza a un organismo comune, cioè quella voglia di condividere il peso della catena, come aveva detto Gramsci, no, in quel famoso pezzo, quello odio gli
Sì.
indifferenti, ecco, forse quel senso oggi è un po' carente, ma non è colpa delle persone.
No, no,
Cioè,
no,
credo che
certo.
sia colpa del sistema che non ha coltivato quel senso di condivisione, ecco, di destino comune come membri di una società.
No, certo, assolutamente. Siamo tutti parte purtroppo di un sistema che è privo di cura, del senso della cura dell'altro.
Ma
Come
lo possiamo
dicevo,
cambiare,
ma c'è,
secondo me lo possiamo
esatto.
cambiare.
Esatto, partendo magari dalle parole. Noi ci abbiamo provato, Vera, siamo arrivati veramente alla conclusione del nostro tempo. E quindi io intanto ti ringrazio, quindi veramente per essere stata qui con noi in quest'oretta e proprio provare, abbiamo cercato di mettere lì a fuoco alcune parole, lo strumento, il potere delle parole e come possiamo anche agire noi partendo dal nostro linguaggio con maggiore consapevolezza. Quindi ti ringrazio, Vera, e spero che ci siano altre occasioni nelle nostre prossime puntate di uscita di sicurezza di riaverti qui con noi.
Grazie, spero di non avere infastidito troppo gli orecchi delle persone che ci hanno ascoltato, perché sono andata un po' a ruota libera su argomenti che non mi sono proprio familiarissimi, quindi mi perdonino le persone se ho detto qualche sciocchezza.
E no, ma il confronto è quello che serve, secondo me, proprio nella nostra contemporaneità. E non bisogna rifuggire e bisogna, secondo me, tastare i terreni dove non c'è la comfort zone, come si dice, no? Cioè, bisogna
E ci si
misurarsi.
prova,
Ecco.
sì, sono d'accordo anche su questo.
Ecco. Grazie, grazie Vera. Grazie.
Grazie mille, buona continuazione. Allora, un
Alla
saluto a
prossima.
tutti e a tutte.
Grazie.
Ciao,
Ciao, buona
ciao.
serata. Ecco, noi siamo appunto giunti al terminissimo perché siamo anzi già fuori dai nostri momenti e dal nostro minutaggio perché subito dopo di noi, come sempre, c'è Live Pop questa sera con Celestial Bodies, il funk la farà da padrone e quindi noi ci ritroviamo giovedì prossimo con Uscita di Sicurezza e un caro saluto da Stefano Ruberto. Alla prossima!